in linea il presidente dell'ASI di Salerno, che salutiamo, Antonio Visconti. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi e grazie mille della telefonata.
Ecco, allora solo un attimo, perché salutiamo l'avvocato Arianna Mocerino, consigliera decima municipalità. Grazie per essere stata con noi, inviata socialmente utile anche oggi.
Grazie a voi e buon lavoro, alla prossima.
Bene, allora presidente Visconti, parliamo di quello che è stato sono state le aree di sviluppo industriale in Campania e di quello che si accingono a diventare con i prossimi passi che il governo ha stabilito. Ecco, intanto ci faccia un po' capire come sta andando l'infrastrutturazione della produzione nel sud del nostro paese, dove le opere appunto nell'area di Salerno, anche con l'arrivo dei fondi del PNRR. Lei che sensazione ha?
Ma guardi, diciamo che sicuramente il ruolo che hanno svolto le aree industriali nel processo di sviluppo del Mezzogiorno è un ruolo decisivo, fondamentale. Dobbiamo ad un'intuizione dell'economista Pasquale Saraceno e al ruolo che la SVIMEZ, l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, hanno tracciato nei decenni scorsi, una serie di processi di industrializzazione che ancora oggi vediamo in piedi. Tutta la industrializzazione dell'area napoletana, quella delle zone interne, dell'area salentana, immagino al polo di Battipaglia piuttosto che a quello di Marcianise, quindi questi grandi distretti industriali che hanno rappresentato, grazie a degli investimenti mirati in infrastrutture stradali, certo, fognarie e nella creazione di parchi industriali, una sicuramente opportunità di sviluppo per un Mezzogiorno che all'epoca aveva una serie di ritardi che purtroppo conserva tuttora, ma comunque con delle eccellenze, un'avanzata fase di sviluppo verso il secondario, quindi verso la produttività e la manifattura. Io, oltre a rappresentare il consorzio ASI di Salerno, sono anche il presidente, mi onoro di essere presidente dell'associazione, della federazione di tutte le aree industriali nazionali, quindi coinvolgiamo soggetti in 12 regioni d'Italia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Puglia, quindi c'è la possibilità di avere una visione più complessa. Ecco. C'è stata una forte spinta all'investimento produttivo grazie alle ZES, certo, le zone economiche speciali.
Una che in Campania hanno funzionato in maniera molto, molto forte, molto particolare.
Esattamente, molto efficace, la Campania è stata la prima regione d'Italia a istituire la zona economica speciale grazie al lavoro della giunta della regione Campania, del presidente De Luca, e ha, grazie ai commissari poi nominati dal governo Draghi, messo a terra una serie di risultati importanti. Una per tutte, la vicenda Whirlpool, famosa, nota, è stata risolta grazie agli strumenti della ZES e quindi grazie alla possibilità di assegnare questo opificio con una serie di vantaggi di natura fiscale autorizzativa ad un nuovo soggetto e ridare nuova vita, oltre che a una fabbrica, anche a 300 operai diretti e altrettanti almeno per dell'industria.
Che è senz'altro un bel risultato. Oggi si discute nel paese di quanto, ecco, le faccio una domanda un po' più politica, piuttosto che tecnica, si discute nel paese di quanto sia importante intervenire per esempio nei processi di industrializzazione, nel piano per esempio di industrializzazione dell'automotive, no? Con le vicende legate a Stellantis. Ecco, secondo lei, secondo anche la sua esperienza, serve uno Stato interventista in economia o semplicemente un governo e le altre istituzioni deputate da questo punto di vista che facilitino le imprese a fare la loro parte e quindi in maniera un po' distaccata? Lei come la vede?
Ma guardi, io prima di calibrare il tiro sull'interventismo o il liberismo, io ritengo che un grande paese manifatturiero come l'Italia, la seconda manifattura d'Europa, una grande economia mondiale, tra le prime 6 economie mondiali, non può non avere una politica industriale, quindi non può non avere un piano di sviluppo strategico che tenga dentro le fonti energetiche, che tenga dentro le linee di sviluppo e di ricerca, che tenga dentro gli asset principali sui quali intervenire. Per cui l'interventismo va letto nella misura in cui occorre avere le idee chiare a livello centrale, perché poi la politica conta, e individuare quelle che sono le direttrici del sistema paese per i prossimi 20 e 30 anni. Noi abbiamo avuto una debolezza di politica industriale negli ultimi 20 e 30 anni, facendo letteralmente smantellare comparti dei quali eravamo fortissimi. Immagino quello dei polimeri, la chimica, l'automotive, una serie di settori nei quali l'Italia era leader indiscusso a livello europeo e globale. La debolezza della politica, l'incapacità di favorire certi processi, ha letteralmente, c'è chi parla di svenduto, c'è chi parla di smantellato, sicuramente non c'è stata una chiara posizione da parte del governo. In questa fase, con una competizione fortissima e con le regole che già di per sé tutelano il mercato, il governo deve, a mio giudizio, puntare sui settori produttivi e deve individuare le linee di indirizzo strategico, perché immaginare che ci sia un dirigismo come la Russia, i piani quinquennali, è impossibile e irrealistico. I sistemi di tutela del mercato, della concorrenza, il divieto di aiuti di Stato, una serie di norme europee garantiscono che i limiti dell'intervento pubblico siano sino ad un certo punto. Però la ZES ha spiegato come una politica mirata e delle scelte giuste creino benefici per tutti. Aver previsto delle aree a forte sviluppo con una normativa burocratica semplificata, una serie di vantaggi fiscali e delle infrastrutture viarie, logistiche, quali porti, interporti o sistemi di collegamento dedicati, diciamo, più che dirigismo lo chiamerei responsabilità e lungimiranza, certo. Perché senza quelle scelte, senza quelle politiche non avremmo avuto i 2 miliardi di euro di investimento che la ZES in poco più di 18 mesi ha creato, le migliaia di posti di lavoro e tutto quello che ne consegue. Quindi la mia risposta è che le politiche industriali rappresentano per un paese come l'Italia il perno centrale delle scelte di governo rispetto a quelle che poi sono il benessere sociale, la capacità di tenuta del sistema paese, le infrastrutture, la riduzione del divario nord-sud, per cui una chiara e netta scelta di tipo politico-industriale è una decisione, come dire, presupposta a tutta una serie di aspetti che sono, diciamo, non squisitamente economici, per cui l'intervento è necessario, è fondamentale, ma è come in tutte le organizzazioni, occorre capire dove si vuole andare. L'incertezza, l'approssimazione, le scelte sbagliate sulle politiche della formazione che abbiamo avuto nel passato, quindi oggi si parla addirittura di mismatching, cioè che le aziende, mentre da un lato la disoccupazione sì, non trovano le figure, non riescono a trovare i profili adeguati, quindi in questo caso è giusto importante che il governo non faccia nulla? Non credo, è giusto che il governo indirizzi processi formativi verso i reali fabbisogni, e questo non significa condizionare l'economia, ma piuttosto significa garantire soprattutto le fasce più deboli, perché poi diciamoci la verità, chi ha strumenti, chi ha mezzi, chi ha relazioni alla fine si difende sempre, chi invece deve essere aiutato e grazie a interventi mirati può puntare a degli scatti, come dire, di vita, a un'emancipazione, a una crescita personale, economica, e chi ha più bisogno. E lì la scelta politica funge da elemento di riequilibrio, di riduzione delle disuguaglianze.
Ecco. Allora, io ringrazio il presidente dell'ASI di Salerno, Antonio Visconti, è stato molto interessante che un panorama complessivo su tutti gli aspetti che hanno a che fare con le aree di sviluppo industriale. Poi parleremo nelle prossime settimane anche del tema dell'autonomia differenziata e del suo approccio con le vicende che hanno a che fare con la produzione. Intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e mille grazie, buon lavoro e complimenti per quello che fate.